Torniamo in diretta su Radio Onda Rossa, iniziamo subito con il primo collegamento, intanto sentiamo se il nostro ospite è in linea. Pronto, ci senti?
Sì, eccomi, sono qui.
Ciao, buona giornata. Allora, avevamo già un po' spiegato prima di cosa si trattava, una chiacchierata sulla situazione del food delivery degli operatori, dei lavoratori, quindi dei riders che lavorano in questo settore. Tu da quello che so, insomma, sei un lavoratore, si può dire, insomma, di Foodora.
Sì, certo.
Che hai lavorato, penso adesso lavori a Torino, però mi sembra hai lavorato anche a Roma, quindi insomma in diverse situazioni. E guarda, vorrei cominciare per raccontare un po' la situazione di questa parte, diciamo, del mondo del lavoro, dei nuovi tipi, nuove forme di lavoro che si stanno affermando, con una domanda un po' banale, insomma, mi scuserai, però per i nostri ascoltatori, chiedendoti in pratica cosa fanno i riders come te, e anche però chi sono le persone, che varietà di soggetti c'è tra le persone che fanno questo tipo di lavoro.
Ok, allora, innanzitutto, giusto per chiarire di che tipo di lavoro si tratta, Foodora, insieme ad altre compagnie che operano nello stesso settore, forniscono questo servizio che è di consegna cibo a domicilio. Praticamente sono convenzionati con tutti i ristoranti che si vogliono convenzionare e mettono a disposizione l'operato di noi riders, che in sostanza ci rechiamo al ristorante, questo per farla breve, prendiamo il cibo che il cliente ha ordinato direttamente tramite un'applicazione, dopodiché lo andiamo a consegnare al cliente. Ora, tu mi hai chiesto com'è composto questo universo dei riders. Io direi innanzitutto che, insomma, è vario, nel senso che molti sono semplicemente studenti, potrei dire, oddio, questo semplicemente, insomma, non semplicemente studenti, sono studenti che per guadagnare dei soldi extra accettano di fare questo lavoro che loro considerano occasionale. Quindi stiamo parlando di persone che sicuramente non dipendono completamente da questo lavoro. Tuttavia vi sono persone che dipendono completamente da questo lavoro, quindi che lavorano, ti potrei dire, 5-6 giorni a settimana o nell'arco dei 30 giorni mensili con massimo 4 giorni di pausa, cercando di fare il più consegne possibile, perché il guadagno si basa su appunto sul numero di consegne effettuate, per pagare tutte le spese che devono pagare durante il loro mese, quindi che dipendono completamente da questo tipo di lavoro. E, insomma, non so se vuoi sapere qualcosa di più specifico.
Sì, ad esempio, se ci sono persone che magari da anni che svolgono questa attività, se invece è un'attività che viene svolta per periodi di tempo brevi, occasionali, diciamo, in cerca di altro, oppure ci sta affermando proprio un tipo di lavoratore che magari, anche se ha studiato o comunque in prospettiva aveva altre ambizioni, si trova, diciamo, in questa situazione a tempo indeterminato, con, diciamo, la possibilità invece di entrare in un circuito in cui resterà per anni, perché...
No, esatto, questo è un punto importante. Infatti, almeno per la mia esperienza, cioè quello che ho visto sul campo, come ti ho detto, ho lavorato sia a Roma che adesso sto attualmente lavorando a Torino, vi sono persone che fanno questo lavoro da, ti direi, 2 anni. Ho sentito varie persone alle quali chiedo da quant'è che sta in Foodora, 1 anno e mezzo, 2 anni, che non sono pochi, e alcune di queste persone appunto hanno diciamo un curriculum che non è il curriculum che tu ti aspetteresti da coloro che lavorano in Foodora. Quindi ci stanno persone, ma io stesso ti potrei dire, in realtà non è il mio obiettivo di vita lavorare in Foodora. Io sono laureato in giurisprudenza, insomma, adesso sto facendo un master in economia e diritto, vorrei lavorare all'università come ricercatore e faccio questo per mantenermi attualmente. Come tu stesso hai detto, però, ci sono persone che invece reputano questo lavoro veramente occasionale, nel senso, visto che i contratti si dividono in contratti di una durata molto breve, per esempio 2 mesi, in contratti un po' più lunghi, 6 mesi, ci sono persone che si accontentano di fare questo per 2 mesi, e se lavorano una volta a settimana o 5 non fa differenza. Insomma, questo è più o meno il quadro dei lavoratori.
Bene, visto che tu hai accennato alla situazione, ai contratti, ai tipi di contratti che sono applicati, ti chiederei di spiegarci un po' le condizioni di lavoro che dovete affrontare e le problematiche che riscontri o che avete riscontrato facendo questo tipo di lavoro.
Allora, sì, certamente. Allora, direi che gli aspetti sono due, e cioè, una cosa sono le condizioni pratiche di lavoro e un'altra sono le condizioni contrattuali e il tipo di contratto. Per quanto riguarda il lavoro praticamente, innanzitutto si può lavorare in bici o in motorino. La maggioranza di riders sono ciclisti, ok, quindi lavorano con la bicicletta, e già questo dovrebbe rendere l'idea un pochino di che tipo di sforzo fisico comporta questo lavoro. E questo ovviamente dipende anche dalla città. In una città come Roma ti posso assicurare che lavorando durante l'estate è stato parecchio complesso, sia per la struttura della città, per le distanze che si devono coprire, per il tempo. Ecco, per esempio il tempo è un fattore importante nel nostro lavoro. Ci capita spesso di lavorare sotto la pioggia e insomma non è la cosa più, potrebbe non sembrare la cosa più grave del mondo, però ti assicuro che le condizioni di sicurezza sono minori ovviamente quando lavori sotto la pioggia, per non parlare dell'usura della bicicletta, che è un altro problema, che sono problemi che ricadono, io direi, interamente sui riders, nel senso che Foodora, così come anche le altre compagnie, nonostante non ti so dire i dettagli dei contratti delle altre compagnie, però più o meno avendo avuto contatti con riders che vengono anche da Deliveroo, che credo tu conosci perché è stato al centro di un dibattito molto grande un po' di tempo fa, una protesta che è partita in Inghilterra dei riders inglesi, ma che poi si è un po' sparsa in tutti gli altri stati in cui lavorano queste compagnie, che sono appunto multinazionali. Ecco, dicevo, queste condizioni pratiche, questi aspetti pratici del lavoro ricadono interamente su di noi, nel senso che non ci sono garanzie. Per farsi un esempio, una delle cose di cui ci lamentiamo, e uso il noi perché non sono solo io, ma insomma ultimamente un po' di riders stanno manifestando questo sentimento, è il fatto che non veniamo pagati di più per lavorare in condizioni climatiche a volte rischiose, dal vento, la pioggia. A me è capitato a Torino durante questo inverno, a febbraio, ho lavorato sotto la neve, sia durante la nevicata che con la nevicata appena conclusa, però insomma non è stato semplice. E in queste condizioni il lavoro non viene valorizzato, non viene pagato di più. Vi sono anche altri tipi di problemi, ora non so se abbiamo il tempo di entrarci, però certo, insomma, certo. Anche il rapporto con i clienti e con i ristoranti a volte è problematico. Per farti un esempio, non tutti i ristoratori io credo che ci guardino come se fossimo lavoratori anche noi. A volte io ho questa impressione, non sono solo io ad averla, perché anche altri riders appunto la pensano in questo modo, ci trattano un po' come se fossimo l'ultimo tassello di questa catena, che poi è a livello un po' più macro, è la catena di distribuzione del cibo. Cioè qualcuno potrebbe, se volessimo, potremmo parlare di sistema di produzione e distribuzione del cibo, e questo tipo di lavoro, che è un lavoro che si è sviluppato appunto negli ultimi anni, che viene definito gig economy, rientra appunto nel sistema di produzione del cibo. Noi facciamo parte alla fine di questa catena, consegniamo il cibo e veniamo un po' considerati, a mio parere, come l'ultimo tassello, quasi che non contiamo nulla. E questo per quanto riguarda il nostro rapporto con i ristoranti, con i ristoratori. Per quanto riguarda il rapporto con i clienti, io percepisco a volte una diciamo inconsapevolezza da parte loro. Ovviamente non li sto incolpando, non è necessario che loro si immedesimino in noi. Tuttavia io credo che questa inconsapevolezza non sia esclusivamente il risultato di una mancanza di volontà di capire, ma a volte anche di una confusione che viene necessariamente creata pure dall'azienda. Per farti un esempio concreto, capita a volte che dobbiamo effettuare due consegne insieme, cioè ci leghiamo al ristorante e nel primo ristorante ritiriamo la consegna per il cliente numero uno, e poi l'azienda ci manda in un secondo ristorante con la prima consegna ancora nello zaino a ritirare la seconda consegna da consegnare al cliente numero due. Ora cosa succede? Il cliente numero uno aspetterà che io vado anche a ritirare il cibo del cliente numero due, e quando io arrivo in ritardo lui potrebbe giustamente arrabbiarsi che il cibo è freddo o lamentarsi. Solo che l'azienda non credo che gli metta al corrente del fatto che loro sfruttano il nostro lavoro il più possibile, quindi se possono mettere due consegne nello stesso tempo ci fanno fare due consegne nello stesso tempo. Quindi anche questo è un problema pratico, direi. Insomma, attorno a queste cose ultimamente sta nascendo un po' più di, vedo un po' più di consapevolezza tra noi riders, nel senso che sia coloro che, come diciamo prima, prendono questo lavoro come un lavoro dal quale dipendono completamente, che lo fanno ormai da un po' di tempo, sia coloro che invece lo prendono in maniera un po' più occasionale, iniziano a rendersi conto del fatto che forse non è così difficile assicurarci un trattamento migliore o alcune tutele in più. Per questo motivo discussioni che stiamo facendo hanno portato alla luce alcuni punti fondamentali che abbiamo intenzione nei prossimi giorni, tramite differenti iniziative, di portare all'attenzione di Futora.
Senti, una cosa, volevo per riprendere un po' i ragionamenti che facevi, puntualizzare un attimo alcuni aspetti. Era quello uno, era quello sulla sicurezza sul lavoro. So che qualche settimana fa, insomma, si è detto sui giornali, un rider ha avuto un grave incidente a Milano, mi sembra.
Sì.
E quindi, ad esempio, questo, chi sta a lavorare sulla strada, ovviamente in condizioni, come hai detto, anche in climatiche le più disparate, anche con magari delle esigenze di lavorare in fretta per poter, penso, insomma, soddisfare le esigenze che vengono richieste. Quindi che problematiche ci sono dal punto di vista della sicurezza, e diciamo se questo lavoro qua tutela chi dà il lavoro tutela in qualche maniera chi offre la prestazione lavorativa, oppure diciamo è tutto lasciato al caso più assoluto?
Allora io direi che questo è un punto, un altro punto importante di cui parlare. Direi innanzitutto che la tutela è un po' lasciata al caso. In che senso? Io direi anzi di più, non è solo lasciato al caso, una volta volutamente ci fanno correre dei rischi. Ora tu hai citato questo evento di questo ragazzo che appunto, effettuando un sorpasso, è finito, non so se schiacciato tra due, non mi ricordo bene i dettagli, però comunque è stato investito da un tram, una cosa molto seria, quindi, e se non sbaglio ha perso una gamba.
Sì.
Devi sapere che il nostro percorso è calcolato automaticamente sul percorso più veloce a piedi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il parametro in base al quale loro stabiliscono se noi siamo in ritardo o meno, se stiamo effettivamente, diciamo, correndo entro il giusto limite delle nostre possibilità, è quello del percorso, a piedi più veloce. Che vuol dire a piedi? Vuol dire che io posso prendere delle strade che se fossi una macchina, un motorino, non potrei prendere, posso andare contromano. Insomma, sono in un certo senso, io direi, incentivato a correre dei rischi. Laddove, se il percorso fosse calcolato in macchina, io potrei vivere con un po' meno ansia di arrivare in ritardo, sapendo di poter prendere delle strade, insomma, fare un percorso che mi permetta di essere più sicuro. Quindi in un certo senso credo che qui ci sia un po' una responsabilità da parte dell'azienda. Per quanto riguarda le conseguenze di eventuali avvenimenti nefasti, tipo vengo investito, la tutela, in realtà l'unica tutela è che io posso, presentando il referto medico, rivolgermi all'INPS, la quale mi pagherà i contributi come se stessi lavorando per il periodo in cui non posso lavorare a causa di quell'incidente. Cosa vuol dire questo concretamente? Vuol dire che tra i vari rischi che corro ce ne sono alcuni che comportano i danni un po' più gravi e che sicuramente verranno considerati, per i quali posso ottenere per esempio un referto medico che mi permette di stare a casa, insomma, e tra virgolette riposare ed essere comunque pagato, e ci sono invece un altro tipo di conseguenze che comunque sono, secondo me, strettamente collegate al lavoro che facciamo, ma ti direi anche l'affaticamento muscolare, ma cose che possono succedere veramente lavorando in bicicletta tutti i giorni, che invece non sono completamente tutelate.
Chiaro.
Quindi la questione della tutela è un po' un problema.
Senti, tu prima parlavi di applicazioni che gestivano i tempi lavorativi, quindi diciamo che questo tipo di lavoro, ovviamente per te è ovvio, ma magari non tutti lo sanno, è gestito in via telematica da una piattaforma, da un'applicazione telematica, e questo aspetto è anche interessante per capire che forme di gestione del lavoro ci sono e soprattutto di controllo, cioè come siete gestiti e controllati dall'azienda rispetto al lavoro che svolgete.
Sì, ok, grazie per la domanda, perché infatti questa è una cosa che secondo me è opportuno spiegare. Praticamente il nostro lavoro viene, insomma, è reso possibile tramite due applicazioni. Un'applicazione tramite la quale io posso prenotare i miei turni, perché, breve parentesi, il contratto di lavoro è una collaborazione coordinata e continuativa, famosa COCOCO, che ha una storia in questo paese molto molto lunga. Se non sbaglio, la prima volta che fu istituita era il 1997. Da lì fino a oggi ci sono stati vari interventi legislativi che hanno cambiato il regime giuridico di questo tipo di contratto. Questo penso che sia importante anche per spiegare come funziona bene il nostro lavoro. Le caratteristiche distintive di questa collaborazione coordinata e continuativa sono prevalentemente due, cioè da un punto di vista noi siamo considerati pienamente autonomi, cioè si parla di piena autonomia operativa. E qui subentra la prima delle due applicazioni di cui ti stavo parlando. Da un altro punto di vista, noi dobbiamo, far sì che la nostra esigenza di lavorare si incontri con le esigenze dell'azienda, quindi dobbiamo essere coordinati, ecco appunto la parola coordinata nel contratto, coordinati da un datore di lavoro nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo. Ora, come noi concretamente possiamo ottenere i nostri turni di lavoro? Tramite una di queste due applicazioni, dove vengono pubblicati settimanalmente tutti i turni della settimana. Esiste un giorno prestabilito ed esiste un orario prestabilito durante il quale questi turni vengono pubblicati. Ora, molto di recente c'è stato un cambiamento importante, e con recente intendo due settimane fa, più o meno, tre settimane fa. E cioè Foodora ha iniziato a usare una nuova applicazione per la prenotazione dei turni. Precedentemente funzionava che Foodora pubblica il turno, io vedo una schermata con tutti i turni disponibili della settimana, scelgo il turno nel quale voglio lavorare e attendo la conferma da parte di Foodora. Quindi ci sta un collaboratore di Foodora che lavora dentro gli uffici, che evidentemente smissa tutte le richieste e decide se accettare o meno la mia richiesta di lavorare per quel determinato giorno in quella determinata ora. Attualmente la nuova applicazione prevede un meccanismo molto più competitivo, direi, anzi sembra proprio la lotta nella giungla, nel senso che i turni vengono pubblicati tutti contemporaneamente e non è più necessaria la conferma da parte di Foodora. Che vuol dire? Vuol dire che il primo che si prenota ottiene quel turno. Concretamente cosa succede? Che i turni, faccio un esempio, vengono pubblicati alle 16 di giovedì, ti assicuro che alle 16.02 di giovedì quei turni sono tutti finiti. Quindi vuol dire che se non sei stato bravo, veloce, lesto a prenotarti, la prossima settimana non lavorerai. E inoltre ci sono dei problemi pratici in questa prenotazione di turni, e cioè che se in un'applicazione c'hai 200 riders che si debbono prenotare tutti contemporaneamente, quell'applicazione, a mio parere, non sono un esperto, ma difficilmente riuscirà a gestire tutte queste richieste contemporaneamente. Quindi quello che succede è che si impalla e che tu magari prenoti il turno martedì sera alle 21 e poi ti trovi il turno sabato a pranzo a mezzogiorno, perché l'applicazione non ci capisce niente, o semplicemente perché non è fatta molto bene, non lo so, ma sta di fatto che questo crea grandissimi problemi, crea una competizione tra noi riders, e il risultato è che ci sono settimane in cui lavori 5 giorni, ci sono settimane in cui lavori 0.
Senti, sono pensavo avessi finito.
No, questa è la prima applicazione. La seconda applicazione, che anche quella secondo me ha degli aspetti problematici, è quella tramite la quale lavoriamo, cioè una volta che il turno viene assegnato, la faccio breve, noi riceviamo la richiesta sull'applicazione, dobbiamo connetterci, devi loggarti, no? Come si dice al giorno d'oggi, devi loggarti, ricevi una richiesta, puoi accettare o declinare. Se accetti ti viene fornito l'indirizzo del ristorante e l'orario del ritiro del cibo, dopodiché una volta che hai ritirato il cibo clicchi sul tasto ritirato, solo allora ti verrà fornito l'indirizzo del cliente. Ora, questo ovviamente è per motivi di privacy che non viene rispettata nel nostro caso, perché sia il ristorante che il cliente, a entrambi compare addirittura non solo la mia posizione ma anche il mio nome. Cioè io arrivo al ristorante e attualmente, perché prima non era così, attualmente non c'è nemmeno più bisogno di dico io devo ritirare, che ne so, Mario Rossi, no, loro mi dicono direttamente tu sei Giancarlo, perché sanno già che Giancarlo ci sta, capito, nel loro tablet che Foodora li fornisce, ci sta l'immaginetta della mia bicicletta che si muove col mio nome Giancarlo, e sono arrivato, sanno chi sono, e la stessa cosa sa il cliente, sa anche tutti i giri che faccio per arrivare a casa sua, in teoria, se vuole.
Quindi, se ho capito, questa. Tu durante questo monitoraggio del lavoro, queste applicazioni, tu sei anche geolocalizzato mentre lavori, cioè sull'azienda, sa dove ti muovi, e in questo senso ci sono anche c'è anche una valutazione, diciamo, dei parametri del tuo lavoro, quindi la qualità, la tempistica del tuo lavoro viene anch'essa monitorata e giudicata con questi strumenti?
Esattamente, sì.
Ok, un'altra cosa, quindi per così per allacciarsi un attimo a quello che era stato detto, quindi tu praticamente come lavoratore sei in contatto mediato tramite un'applicazione con l'azienda, quindi non hai delle occasioni di incontro con gli altri lavoratori, diciamo, all'interno del normale lavoro, diciamo, che svolgi, cioè non ci sono momenti in cui per questioni lavorative ti trovi a contatto con altri lavoratori?
No, di fatto il momento unico in cui mi trovo a contatto con personale di Foodora oppure altri lavoratori sono al momento del colloquio in cui mi assumono, e se nel caso incontro per strada ovviamente colleghi che stanno anche loro lavorando in quel momento, ecco, quello è un momento, l'unico momento forse in cui realmente sento di avere dei colleghi che lavorano con me. Però con l'azienda, no, l'unico momento è quando c'è il colloquio e l'assunzione, insomma, e qualora dovessi avere problemi, per esempio il mio equipaggiamento che mi forniscono, non so, è difettoso o mi serve una maglietta in più, perché loro forniscono ovviamente tutto questo materiale con il logo dell'azienda, perché nel momento in cui lavoriamo, io ci tengo a precisarlo, non stiamo esclusivamente fornendo il servizio di food delivery, ma stiamo anche facendo pubblicità all'azienda, vestiti, no?
Certo.
Di rosa con il nome dell'azienda, e questa a mio parere è una cosa sulla quale ovviamente l'azienda guadagna in un certo senso.
Giusto. Senti, direi che abbiamo fatto una veloce però buona generale panoramica delle condizioni del lavoro e del tipo di lavoro di cui stiamo parlando. Adesso invece, se ti va, di passare ad affrontare invece la questione, diciamo, delle rivendicazioni, visto che insomma questi riders, tu compreso, insomma, delle varie forme, delle varie società, non stanno accettando ovviamente le condizioni di sfruttamento che sono state imposte, e da qualche tempo vediamo, insomma, che si stanno organizzando, stanno auto-organizzando, ovviamente questo tipo di lavoro fuoriesce dai canoni del lavoro tradizionale, e quindi anche il tipo di lotta o il tipo di difesa dei propri interessi dei lavoratori è diverso da quello a cui siamo tradizionalmente abituati a vedere, anche se, tra parentesi, il lavoro di tipo tradizionale a tempo determinato sta sparendo, però insomma siamo di fronte in qualche maniera a una novità non recentissima, però che si sta affermando nel corso di questi anni. Quindi io ti chiederei, appunto, come vi siete organizzati, come si stanno organizzando i riders, e che lotte state intraprendendo, e anche che rivendicazioni dovete avanzare.
Certo, allora io forse vorrei partire da un punto che è una cosa che tu hai detto poco fa, e cioè quando mi chiedevi in cosa consistesse la relazione con colleghi o personale di Foodora durante l'orario di lavoro. Ecco, il fatto che questo tipo di lavoro è tanto peculiare da essere praticamente svolto in autonomia, senza nemmeno bisogno di ricevere, tra virgolette, ordini da una persona fisica, poiché fa tutto l'applicazione, è anche difficile, di conseguenza, avere momenti all'interno dell'orario di lavoro di confronto sia con i tuoi colleghi sia con invece chi diciamo con il committente di quel lavoro, quindi col tuo datore di lavoro. Questo ovviamente crea delle problematiche quando l'intenzione è organizzarsi per capire, ma anche semplicemente, diciamo, fare un sondaggio, capire qual è il sentimento generale tra i tuoi colleghi, per capire se sei l'unico che sta soffrendo a causa delle caratteristiche di questo lavoro oppure se è una condizione un po' più generale. Ora, prima di spiegarti appunto quello che sta succedendo più recentemente, forse è il caso anche di richiamare quello che è successo un po' di tempo fa, nel 2016 se non sbaglio, quando alcuni riders di Foodora proprio hanno raccolto, diciamo, richieste dei colleghi che manifestavano il malcontento, che all'epoca, nel 2016, principalmente derivava da due cose, e cioè la paga minima, che era molto molto bassa, e il fatto che di fronte a una millantata autonomia di questo lavoro, in realtà ci si trovava in dinamiche che erano a volte come quelle del lavoro dipendente. Quindi insomma, un gruppo di riders si sono messi insieme, hanno protestato, c'è stato, se non sbaglio, uno sciopero. Ora perdonami, io non voglio dire cose inesatte su questo, dei colleghi che hanno lottato tempo fa, perché non conosco tutta la storia nei dettagli, però il succo è che hanno portato di fronte all'azienda alcune richieste. Queste richieste sono state parzialmente accolte, e una, forse la più importante all'epoca, è stata aumentare la paga minima, che se non sbaglio è stata portata a 7 euro da 5, che era all'epoca. Parliamo di pagamento lordo, ovviamente, non netto. E tuttavia Foodora ha anche deciso di cambiare il tipo di contratto, sempre all'epoca, e cioè, nel senso, non era più prevista una paga oraria, bensì una paga a consegna. Questo è stato una grandissima, ovviamente, un grandissimo cambiamento, no? E cosa è successo? La protesta di questi riders ha avuto un esito in parte positivo. Purtroppo loro, il gruppo, diciamo, il cuore di questo gruppo di protestanti, è stato fatto fuori, anche se non ufficialmente, nel senso, non ufficialmente licenziati, però non gli sono state più date ore di lavoro. Praticamente io potrei paragonare questo fenomeno a una sorta di mobbing, nel senso, hanno fatto di tutto per farli desistere dal lavorare. C'è stato infatti un processo che si è concluso con una sentenza che non ha accolto il ricorso. Questo è successo pochissimo tempo fa, se non sbaglio 2 mesi fa, però tutti coloro che all'epoca decisero di non aderire a questa iniziativa, a questo movimento di protesta, comunque beneficiarono del fatto che la paga era stata alzata, e che nonostante il contratto era stato portato da un pagamento orario a un pagamento a consegna, anche la paga a consegna era stata aumentata di 1 euro, se non sbaglio da 2,80 euro a 3,60 euro netti, in questo caso vi sto dicendo. Ora, cosa succede? Succede che abbiamo, io e anche altri riders, abbiamo ultimamente notato che questo lavoro è, da un certo punto di vista, ciclico, nel senso che ci sono momenti, e questo penso che tu lo puoi considerare normale, in cui ci sono più consegne, c'è più lavoro fondamentalmente, e momenti in cui c'è meno lavoro. E diciamo che questo è accettabile, nel senso, razionalmente sì, accettabile. Tuttavia abbiamo anche notato che la politica di assunzione dell'azienda è una politica, a mio parere, incomprensibile, o meglio, ora vi spiegherò come è comprensibile, e che consiste nell'assumere più gente possibile e nel mettere in strada più gente possibile, perché fondamentalmente a Foodora cambia poco se siamo in 100 o in 30 in strada, tanto non veniamo pagati sulla base, appunto, cioè su una base oraria, ma a seconda delle consegne che facciamo. Per cui, se io sono in giro 2 ore e faccio una consegna, comunque Foodora mi paga 3,60 euro. Per cui, anzi, da un certo punto di vista, a Foodora conviene avere 100 riders per strada piuttosto che 20, giusto? Perché così si assicura di offrire un servizio efficiente. Ok? A nostro parere questa cosa è assolutamente irresponsabile, non saprei come definirla se non così, e questo ci mette a tutti in difficoltà per i motivi anche che ti dicevo prima, cioè se tu metti insieme questo tipo di dinamiche di assunzione al fatto che ottenere i turni è veramente difficile, ti capita di lavorare magari una volta a settimana perché l'applicazione non funziona bene, perché presuppone questa logica competitiva, Poi magari in quell'unica volta a settimana in cui lavori, appunto fai una consegna, perché ci sono altre 30 persone che lavorano insieme a te. Insomma, così diventa difficile guadagnare soldi, a maggior ragione se dipendi completamente da questo lavoro. E questo è un aspetto che siamo, posso dirti con certezza che questa è, diciamo, una cosa di cui si lamentano più o meno tutti. Ora, qual è il problema? Il problema è che come lottare contro questa dinamica che ti ho spiegato non è semplice, per vari motivi. Uno dei motivi, l'hai detto tu prima, cioè il fatto che non tutti dipendono da questo lavoro, a molti va anche bene, insomma, non hanno necessità di imporsi di fronte all'azienda e di farsi rispettare, perché se guadagnano 10 euro, se ne guadagnano 50 a fine settimana, non cambia nulla. Un altro aspetto è che molti hanno anche paura di manifestare il loro dissenso, il loro malcontento. Per quale motivo? Per quello che ho detto prima, cioè che abbiamo già precedenti storici in cui l'azienda, a seguito di proteste, ha attuato comportamenti di tipo mobbing, quindi non facendo lavorare coloro che hanno protestato, cioè quelli che erano considerati lo zoccolo duro della protesta, i rompipalle, detto in altro modo, no? Quindi giustamente capisco che alcuni riders temano questo tipo di comportamento. Cos'altro? Fammi pensare, insomma, quello che ti dicevo prima, cioè il come è strutturato il lavoro e l'ambiente di lavoro, che fondamentalmente è la strada, ci rende difficile anche trovare momenti di aggregazione in cui poter discutere di queste nostre proposte. Però attualmente siamo riusciti a ottenere abbastanza consenso attorno alla nostra intenzione di proporre alcuni cambiamenti, e abbiamo deciso in sostanza di insistere su alcuni punti che ovviamente non cambieranno questo lavoro, però potrebbero assicurare, non cambieranno, diciamo, questo lavoro a livello generale, non influiranno su questo tipo di sistema in maniera netta, però probabilmente potrebbero assicurare a noi, a coloro anche che vorranno intraprendere, che avranno bisogno di intraprendere questo mestiere prossimamente, alcune tutele maggiori. E ti posso fare esempi concreti, per esempio il fatto che, data la situazione di scarsità del lavoro e di gran numero di personale disponibile, sarebbe buono che si ritornasse a un tipo di pagamento orario, cioè che se anche io non facessi 3 consegne comunque mi verrebbero pagati 7 euro l'ora, per esempio, in modo tale che nel momento in cui io lavoro, e perché quando lavoro, come ti ho detto prima, non sto semplicemente attendendo per strada la consegna, ma sto anche rappresentando l'azienda che di fatto appunto veste i loro loghi, sto facendo pubblicità, sto assicurando a mio parere un profitto a loro, un profitto che non mi è retribuito però in alcun modo. Insomma, siamo intenzionati stiamo già muovendo un pochino di persone, siamo intenzionati a fare alcune iniziative di cui probabilmente sentirete parlare nei prossimi giorni o nei prossimi mesi, ora vedremo. Adesso non darò dettagli specifici, però insomma abbiamo già una base di partenza. E comunque ci tengo anche a specificare il fatto che purtroppo, nonostante questa azienda Futora, così come le altre, operano su tutto il territorio nazionale, questa consapevolezza non c'è in qualunque città. Per esempio Roma, la mia percezione di Roma è che, di questo lavoro a Roma, è che non mi sembra ci sia intenzione di manifestare questo dissenso, almeno questo ho percepito. Ci sono invece città che sono anche più attive magari di Torino. Per esempio a Bologna ci sono state parecchie iniziative recentemente, sono anche state pubblicizzate dai giornali, diciamo, riunioni che hanno raggruppato riders non solo di Futora, ma di tutte le altre compagnie che operano in Italia, Glovo, Deliveroo, Just Eat, per esempio. Quindi insomma, come dire, è una lotta che va portata avanti secondo me a livello molto molto locale. Tuttavia io penso che si potrebbe beneficiare di un coordinamento più nazionale. E a proposito di coordinamento nazionale, una cosa secondo me è fondamentale è da marcare è l'assenza di sindacato, cosa che da quello che ho capito ha giocato anche un ruolo nelle vicende del 2016, quando quei ragazzi che poi sono stati licenziati e che hanno iniziato il procedimento giudiziario non hanno ricevuto il supporto di alcun sindacato. E perché questo? Sia per una mancanza di volontà da parte dei sindacati, ma anche io credo, ora non, questa è la mia opinione, per le caratteristiche di questo tipo di lavoro, che è un lavoro cosiddetto parasubordinato, è un lavoro che da un punto di vista giuridico non è considerato lavoro dipendente, non è considerato lavoro autonomo, dal punto di vista fiscale è assimilato al lavoro dipendente, no? La gestione, la famosa gestione separata dell'INPS. Insomma, quindi anche la regolamentazione di questa forma di lavoro ci mette in difficoltà, cioè crea problemi concreti quando si tratta di organizzare proteste o di semplicemente di avere di instaurare un dialogo, che poi di questo si tratta, instaurare un dialogo con la compagnia, con Foodora, con il nostro datore di lavoro. Insomma, questo
sì.
Almeno.
Scusa, se mi permette un commento, diciamo, dalle le applicazioni poi tecnologiche, invece di, da come mi sembra, così invece di aiutare, migliorare le nostre condizioni di vita, in questo caso portano al ripristino del cotimo, di fatto poi si può chiamare come si vuole, che insomma è una forma di sfruttamento che in qualche maniera è stata abbandonata, superata grazie a lotte, diciamo, pensiamo solamente a tutta la questione del bracciantile in Italia, che è durata un secolo, più di un secolo, insomma. Invece poi alla fine questo che vediamo riaffermarsi è dovuto al fatto che appunto si possono anche isolare i lavoratori, quindi come ci sono poi persone come voi che fanno un difficile lavoro per ricucire quei rapporti, quelle relazioni che proprio questo sistema diciamo si adopera per impedire, e senza relazioni ovviamente è impossibile poi costruire qualsiasi forma di opposizione, perché si è da soli di fronte al datore di lavoro. Questo insomma è un problema, mi sembra, che emerge proprio al di là, diciamo, spogliando di tutto l'alone tecnologico, sì, che poi abbiamo un lavoro del genere.
Sì, permettimi una specificazione: quando si tratta appunto della questione del pagamento, l'avere un minimo orario non esclude il fatto di essere pagati a consegna, cioè diciamo la condizione ottimale sarebbe entrambe le cose, nel senso, se io posso guadagnare di più perché poi di fatto tramite le consegne posso guadagnare di più, ben venga. Tuttavia, se sto fermo per strada per non fare nulla, mi sembra giusto essere pagato anche per quello.
Certo, chiaro. Senti, guarda, io ti lascerei concludere, se vuoi, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, che hai dimenticato, qualche appello che vuoi fare, ti lascio la parola.
Guarda, in realtà quello che potrei dire è, insomma, probabilmente nei prossimi giorni ci saranno delle iniziative che partono da noi riders, ma l'obiettivo generale non è coinvolgere esclusivamente i riders, ma coinvolgere quante più persone possibili, tutti coloro che si mostrano insomma interessati a questa causa. A mio parere, come ho spiegato prima, questo lavoro fa parte di un sistema molto molto più grande di noi, le cui dinamiche adesso insomma abbiamo tempo di spiegare, ma che rientra appunto nel sistema di produzione e distribuzione del cibo, che nel quale domina un'ideologia che è l'ideologia neoliberista, che è l'ideologia del capitalismo fondamentalmente. Per cui quello che posso dire io è che partecipare a questo tipo di lotta non significa esclusivamente permettere a noi riders di ottenere condizioni migliori sul lavoro, che secondo me è una battaglia già di per sé importantissima, ma secondo me è anche qualcosa di più, è qualcosa di più, è una lotta un po' più grande. E niente, con questo ti ringrazio per le domande, per avermi dato questo spazio, e niente, vi auguro una buona giornata.
Buona giornata anche a te innanzitutto, ti ringraziamo anche noi per la chiarezza espositiva, insomma, per averci fatto entrare in questo mondo, e ovviamente ti diamo a te e ai tuoi colleghi, compagni, la disponibilità poi di dare un supporto, insomma, per quanto possibile radiofonico, alle lotte che eventualmente, insomma, speriamo poi partiranno, o dovessero partire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi ti diamo una risentirci.
Va benissimo, ti ringrazio.
Ciao, buona giornata, grazie.
Ciao, ciao.
Bene, insomma, questa è una chiacchierata con un lavoratore di Foodora, insomma, utile per capire, insomma, le forme di sfruttamento sempre più, come si può dire, atomizzanti, forse, che riducono proprio l'individuo a una cellula nella macchina dell'ingranaggio. Lascio la parola.
No, sì, molto interessante, proprio perché comunque, come soprattutto la conclusione, no, di quello che ci diceva lui, il fatto è comunque poi effettivamente questi che vengono considerati un po' così dei lavoretti, no, fatti da persone appunto che poi mirano a tutt'altro nella vita, eccetera, in realtà poi muovono tanta economia e comunque stanno all'interno del settore della logistica, se così possiamo dire, che comunque sta diventando, da un punto di vista del lavoro, uno dei settori più sensibili. L'abbiamo visto con le lotte negli ultimi anni, però insomma la massima attenzione a questo, anche a queste nuove forme di lavoro e dunque di sfruttamento. E poi insomma l'analisi fatta mi sembrava molto molto puntuale su tutto, quindi insomma sicuramente continueremo a seguire questa vicenda. Io direi che possiamo andare in pausa musicale, così poi andiamo
e
avanti
e poi torniamo e parleremo appunto del nuovo Pentagono italiano.